Federico.
Eccoci, tornati più carichi che mai dopo scene improvvise che arrivano così tra capo e collo di lunedì sera. E qui martedì...
Grigliata di capretti, cosa ti sei mangiato di buono?
Stai zitto, te la faccio una grigliata di capretti appena vieni giù. Ti faccio l'abbacchio
allo scottadito. Carciofi alla Giudea,
bravo.
Grigliata di capretti, cosa ti sei mangiato? Facci sognare.
Ti piace l'agnello? Ti piace?
Sì, ho mangiato tutto. Quasi, no.
Oppure c'è...
Aspetta, tutto non lo so, quasi tutto. Tipo Beyond Meat, quella roba lì, no.
Bravo, bravo, bravo. Se no ce ne andiamo in Abruzzo a mangiare gli arrosticini.
Prima o poi dobbiamo fare la scampagnata da Gianluca, sì.
La scampagnata da Gianluca. Vero, 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 vero. Come stai, Tom? Che si dice?
Bene. Un sacco di robe da fare, però... Per il cabana ci tagliamo sempre l'oretta serale.
Sempre, sempre. Un uomo impegnatissimo, ragazzi, che dedica la sua vita al cabana. Grande.
Prima il cabana.
Cabana first. Cabana first.
Esatto.
Bene, e questa sera nei meandri di cosa ci inoltriamo?
Ma guarda, due temi. Uno, divertente, sono... dei modi di costruire una banca senza avere gli account, perché il vero problema, uno dei veri problemi delle banche, non è l'unico, ma uno dei problemi è che la banca deve sapere chi sei, cosa fai, e questa cosa anche, cioè, ha sia dei motivi, diciamo, anti-money laundering, bla bla bla, però anche dei motivi che se tu hai il credito per una persona, tu devi poter capire a chi, come dire, è comodo sapere a chi sta girando il credito a chi. In modo da controllare double spending, da controllare se uno sta pagando più di quanto può, eccetera, eccetera. E quindi ci sono dei modi per organizzare una banca o per creare dei bearer instrument che non hanno bisogno di un account. E questa è la domanda che a cui risponde Cashew. Quindi di per sé non è un sistema di crediti, non è necessariamente non è legato a Bitcoin. Vedremo che si lega bene con Bitcoin sotto alcuni, insomma, per alcuni punti di vista. E poi invece, dato che nel weekend ha deciso di fare un'altra guerra per finta, o vera o per finto, chi lo sa quanto sarà, dobbiamo fare anche un po' un riassunto di com'è la situazione macro qui.
Attenzione, il cabana ritorna ad essere politicamente scorretto!
Esatto.
E stasera analizzeremo la guerra finta e i suoi impatti su i mercati, Bitcoin, sì, e compagnia cantando. Sì.
Con un approfondimento sull'housing, perché è uno dei segnali, uno di quelli da guardare, uno dei primi che può saltare, quindi vediamo se salta veramente. Ecco.
Attenzione, io ho la sensazione che real estate sia tipo qualcosa che ti rende tra l'emozionato e il nervoso. Qualche volta lo ami, qualche volta lo odi, è lì questo real estate che ti frulla in testa, ma... sentimenti ambivalenti, vero?
Sì, esatto. Anche perché bisogna entrare. Ma guarda che capire quando, cavolo, se è difficile.
Amico mio, timing the market.
Ah, sì. Non so, dai, tu avevi qualche news o qualche altra cosa da condividere?
No, parliamo super velocissimamente di quello che è lo scenario di questo momento. Allora, tipo 2 giorni fa, no, cos'è? No, sabato sera, oggi martedì.
A mercati chiusi, chiedendo per favore, permesso,
chiusi.
Possiamo sparare, ma è...
Possiamo... Attenzione, attenzione! Siamo nel momento in cui l'Iran ha tirato 200 mistilate a Israele, super mega attenzione internazionale, Bitcoin è crashato, caso di questo, Israele non risponde ancora. E quindi siamo in un momento di transizione, di attesa, non sappiamo cosa succederà, se Israele risponde, non risponde, i mercati...
Tra l'altro oggi, secondo
strani,
me, è giornata importantissima. Sì, scusa, non finisce, scusa.
Vai.
No, perché c'è un bad omen nei mercati. Quando ci sono 4 giorni
Aia.
Consecutivi di numeri
Aia.
Rossi, quello è uno dei bad omen peggiori. Quando succede quella cosa lì, hai la probabilità minore di recuperare il prezzo nei prossimi 100 giorni. E quindi oggi poteva essere il terzo giorno, però per adesso in realtà oggi vedo che è verde. Io parlo sempre di S&P 500.
Esatto, sto chiedendo quale mercato S&P 500, ok?
E quindi oggi giornata chiave, perché se chiude verde, allora niente, sono stati 2 giorni negativi. E
attenzione!
Però se dovesse arrivare 4 giorni negativi, quello statisticamente è proprio un brutto segno, ecco.
Ok. Ed è lì, quindi, se vediamo che chiude la quarta giornata negativa, potrebbero esserci 3 mesi
Di sofferenza, sì.
di sofferenza. Bene,
Statisticamente è successo così.
voi che investite, occhi apertissimi, ragazzi. L'omen, il sibillo del Cabana è arrivato con la sua predizione. I fumi gli hanno fatto parlare con gli dèi, ci ha detto. Bene, occhi aperti,
I
ragazzi.
fumi si chiamavano Python e ho scaricato tutto S&P 500 dagli
Bravo,
anni
ma
60, però
ti fa
vabbè.
più male quello, ti fa più male programmare in Python che se ti facessi chissà di cosa.
Ah, dici, magari l'accuratezza delle previsioni sarebbe uguale o migliore, può essere, non lo so.
Magari potrebbe essere migliore,
Entri in uno stato di
esatto.
coscienza alterato, come facevano gli sciamani,
Bravo,
chi lo sa.
esatto. Quelli si fanno la ayahuasca, tu ti metti a programmare tutto il giorno in Python e
Esatto.
il risultato è quello, eh?
Esatto.
Parlare con gli dèi poi.
Esatto.
Bene. Bene, ma allora parlami di questo cashew.
Ok. Allora, c'è tutta una
Perché
storia.
cashew, io la prima cosa che penso quando dici cashew è cashew nuts. Ma cos'è questo cashew? Raccontami un po'.
Allora, c'è tutta una storia lunghissima proprio nella letteratura, anche cypherpunk, di come creare questi strumenti, questi bearer instrument, questo cache, che funzionasse online. Ce ne sono tantissime varianti, Bitcoin è, se vuoi, la più evoluta, quella più decentralizzata, la più famosa, eccetera, eccetera, ma negli anni ne sono cresciute tante, sono state inventate tante, poi utilizzate direi molto poco, però Bitcoin è sicuramente la più utilizzata. Però insomma, questa è una variante che richiede la presenza di un intermediario fidato. Quindi crea un bearer instrument, quindi un oggetto che io posso passare a te, e questo oggetto può essere speso solo da te, o tu puoi decidere di darlo a qualcun altro, però queste transazioni richiedono che ci sia questo ente terzo, questa banca, o la chiamano Mint nella loro terminologia, che controlla ogni transazione. Quindi qui non siamo decentralizzati, non c'è niente di quello che c'è in Bitcoin, però è un metodo crittografico di scambiarsi questi token spendibili e che minimizza, la cosa interessante che fa è che dal punto di vista della banca minimizza le informazioni che deve raccogliere degli utenti. Com'è che funziona? Vabbè, guardiamo lo schemino, alla fine non è neanche così difficile.
Ok, ragazzi, andate sulla pagina Telegram e vedetevi esatto lo schemino che hai mandato, no? E questo è lo schemino base
Allora, a
per i bearer instrument.
sinistra il topolino col fulmine in testa, quello è un utente, e a destra quel fagiolo con gli occhiali, quello è una banca. Ora, chi abbia scelto, io non lo so, quello che ho copiato questa slide. No, 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 l'ho
L'hai
copiato,
fatto
non l'ho
tu.
fatto io, non so chi abbia scelto sta roba, ok. Quindi il fagiolo con gli occhiali e la banca è l'unica e la cosa
Perché c'è,
che...
ricorda il cashew nut, no?
Sì, ma sicuramente è
Esatto.
quello. E la banca espone in questo schemino una chiave pubblica e ha al suo interno una chiave privata. Vedremo che poi in realtà ne ha mu molte di queste chiavi, però concettualmente, insomma... È un ente conosciuto, quindi non ha problemi a divulgare la sua chiave pubblica a tutti, una o più delle sue chiavi pubbliche. L'altra invece sulla sinistra, l'utente, l'unica cosa che l'utente rivela alla banca sono due numeri a caso, combinati tra di loro, diciamo. E sono numeri vuol dire un numero tra 2 alla 256, diciamo. E
Sì,
ovviamente
uno
tutte
dei numeri
le...
primi dello SHA 256, eccetera,
Sì, ecco,
eccetera, eccetera.
diciamo, il segreto è un po' quello che vuoi tu, quello che l'utente poi scambierà è l'hash di quel segreto, di modo che la banca non sappia mai il segreto iniziale, e poi c'è un blinding factor che è un altro numero casuale, anche questo è fatto in modo per evitare che facendo delle richieste speciali con degli X speciali, tu puoi cercare di capire la chiave privata della banca, e invece tu aggiungendo questi numeri casuali in più, anche quello diventa impossibile. E l'idea è che io vado dalla banca, gli do dei soldi veri, e quindi qui vediamo dove entrerà in gioco Lightning o Bitcoin, e la banca in cambio mi dà questo strumento. E la cosa importante che questo strumento è firmato dalla banca, quindi la banca saprà riconoscere se chiunque le ridarà quel token, se è vero che l'ha fatto lei, ok? Però non sa che cosa sta firmando dell'utente, cioè l'utente prepara, vedi lo passaggio 2 sulla sinistra, prepara questo messaggio offuscato, blinded message, che alla fine è
Bene.
l'hash del suo segreto più R, che è un altro numero random, per G è il generatore delle curve ellittiche, bla bla bla, insomma quel B underscore, il blinded message, è un punto della curva ellittica, ok? Questo punto qua viene firmato dalla banca, quindi la banca, adesso questa notazione semplificata, moltiplica questo blinded message per la sua chiave privata e lì esce la... quella che si chiama la firma blinded.
Ok, e
Adesso
quella firma.
l'utente riceve questa firma blinded e con questa firma blinded può costruire un gruppo di, diciamo, quello che viene definito un token di hash, che è il segreto X, che attenzione la banca non sa, e
Quindi
la
la banca non sa
versione...
quanto cash sia.
No, la denominazione, cioè quanto grandi sono queste monete, la vediamo dopo. X è un numero a caso, però è importante che la banca non lo sappia e è anche importante che ci sia questo fattore random in più R, di modo che nessuno dei due possa provare a indovinare, diciamo, i parametri dell'altro. E quando l'utente riceve questo messaggio firmato, lui può, dato che conosce R, togliere la firma, cioè fa un'operazione, cioè, se guardate lo schemino e ve la rifate a carta e matita si vede bene cosa sta facendo. Semplicemente trova una nuova versione di questo messaggio firmato e la copia di questa nuova versione del messaggio firmato più il suo segreto X, questa copia qui, se la dà a qualcuno è come dargli la moneta. E qual è il passaggio essenziale? Che però quando io ti pago, cioè quando io ho questa coppia di XC, che è un token di questo eCash, per pagarti io ti do questi numeri e tu li dai subito alla banca, quindi li dai subito di ritorno alla Mint. Perché la Mint alla fine come fa a capire se ha speso, se
Però
questo...
aspetta un attimo, dammi la visione da 10.000 piedi. Cosa stai tentando di fare?
Allora, la banca deve avere una lista di monete che ha emesso, quindi il primo passaggio, quando la banca dice una freccetta che va dalla banca all'utente, lì sta emettendo una moneta. La banca deve
Quindi la
avere
banca emette una
una
moneta.
lista di monete che ha emesso, ok? E ogni volta che riceve una di queste monete indietro, lei toglie da questa lista la moneta e dice questa moneta è spesa, ok? E vuole fare questo sapendo il minor numero, il meno informazioni possibili degli utenti. E in particolare, lui, la banca, sa solo, sa praticamente niente, sa dei numeri random, non sa assolutamente nient'altro dell'utente.
E lo scopo di questa cosa è emettere
È creare
moneta
un bearer instrument,
nell'anonimità.
quindi questa moneta XC, che viene ottenuta attraverso questo scambio di informazioni, è una moneta. Se io questa moneta la do alla banca, la banca mi ridà, mi dà, se l'ho comprata in Bitcoin e vale Bitcoin, mi ridà Bitcoin, ok? Se invece la do a qualche altra persona, quest'altra persona può usarla per andare alla banca a prendersi Bitcoin. E quindi è un metodo per far scambiare del credito tra persone che conoscono questa banca. Lo schemino ti
Quindi è
fa
un
vedere
metodo
un solo
per far
utente.
scambiare, aspetta, un metodo per far scambiare credito tra persone che non si conoscono con una banca che non conosce queste due persone che si scambiano, quindi dove la transazione avviene in completa anonimità attraverso questo giochino che stiamo vedendo.
Esatto, ecco, diciamo che questo schemino non l'ho fatto io avrei aggiunto un altro utente, perché se vedi questo schema, lui fa crea la moneta e poi la ridà indietro alla banca e quindi la spende subito, che non è che abbia moltissimo senso. Deve creare la moneta, deve darla a qualcun altro e poi questo qualcun altro va alla banca e se lo fa redimere.
Ok.
Però vabbè, concettualmente i passaggi sono quelli.
Quindi è concettualmente un sistema di scambio di valore attraverso l'anonimità di un ente centralizzato, che in questo caso è un ente.
Sì, quindi l'ente centralizzato sa il meno possibile degli utenti, sa appunto solo questi numeri random e anche sapendo solo questi numeri random riesce a capire che, non, che sono state quelle monete sono state create da lui e riesce a tenere traccia di quale moneta è stata spesa e quale moneta invece è ancora in circolo. Quindi in realtà
Ok.
questa mint potrebbe anche non sapere quanti utenti ci sono che usano
Certo.
questa moneta, anche se di nuovo sarebbe importante che appena io ti do questa moneta tu la spendi subito alla banca o te la fai cambiare con una nuova moneta alla banca, perché altrimenti chiaramente la banca,
Perché?
non sapendo niente de degli utenti, il primo che gli dà quei due numeri, lei dice ok, sei tu che sei il possessore di questa monetina e quindi ti ridò i tuoi bitcoin subito.
Ok,
Qual è la
quindi così
differenza?
è un modo di evitare il know your customer, ma comunque verificare le transazioni. Quindi
Sì.
va nell'ottica di anonimizzare tutte quelle che sono invece le informazioni che qualunque ente finanziario tiene su di noi, sullo scambio di valuta, sulle quantità, eccetera, eccetera, eccetera.
L'ultima cosa, poi guardiamo le varie differenze con Bitcoin, vantaggi e svantaggi, è la
Infatti lì volevo andare.
denominazione, cioè quanto una moneta, due monete, 10 monete, com'è che si fa? Chiaramente i numeri che si scambiano, la banca e l'utente, alla fine sono numeri casuali, quindi non puoi metterci dentro un valore lì. Quello che la banca fa è che si prepara, so, 1.000 chiavi pubbliche. E dice: quando firmo con questa chiave la moneta vale 1, quando firmo con questa chiave la moneta vale 2, quando firmo quest'altra chiave la moneta vale 4. E quindi si crea questa lista di chiavi pubbliche in cui i messaggi firmati da quella rispettiva chiave della banca sono monete che valgono 1, 4,
Ognuno ha il suo
16,
valore, così almeno
32.
tu hai
Sì.
quella chiave che ti salva per quel valore.
Se un ente governativo dice fermami le transazioni di quell'utente, la banca non può farlo, non sa niente degli utenti. Può fermare
Certo.
tutta la banca, quello che è, certo, fermi tutto, ok. Però non può identificare un utente rispetto ad un altro, perché sa solo questi numeri random.
Ok.
Un'altra cosa interessante, una leggera differenza con Bitcoin è che questo è un bearer instrument, nel senso che chiunque ha quella coppia, quel token, quel X, il segreto, e C, il messaggio, diciamo, quel speciale messaggio
E
offuscato ed offuscato.
puoi combinarlo con una chiave pubblica o qualcosa del genere?
Sì, come dire, conoscere quello corrisponde proprio a una moneta. Quindi, invece, con Bitcoin è un bearer instrument, nel senso che tu controlli tutte le tue monete che sono collegate ad una chiave che però è sempre quella, mentre qui in questo sistema qui tu potresti avere, boh, tu non hai neanche una chiave, quindi è un po' diverso il concetto di che cosa ha il bearer nel caso di Bitcoin o nel caso di Cashew. Per come si incastra con Lightning Network e Bitcoin? Beh, l'abbiamo praticamente detto prima. Le implementazioni più famose fanno in modo che la banca, per darti una moneta, ti richiede un pagamento in Lightning o un pagamento di Bitcoin e ti dà tante monete che sono il corrispettivo del pagamento. Quindi se tu le dai 100 Satoshi, lei ti dà 100 monete. Poi queste 100 monete tu le puoi scambiare con altri utenti e tutte quelle transazioni lì non toccano né Lightning Network né Bitcoin, non toccano niente perché è un circuito privato tra gli utenti della banca e questa banca. È più o meno privato di Lightning Network? No, privacy direi beh, meno privato perché c'è una banca, tuttavia questa banca di te non sa veramente niente. Mentre Lightning Network tu devi avere un nodo, devi essere online, oppure hai un provider che ti aiuta, quindi anche lì sa il tuo numero di telefono, sa eccetera eccetera.
Certo.
Quindi sono, diciamo, threshold, sono scelte di privacy un po' diverse.
Certo.
È più veloce o più lenta del Lightning Network? Beh, potenzialmente è velocissimo perché l'unica cosa che deve fare la banca è controllare queste firme, ma controllare una firma è veloce,
Istantaneo, sì,
e
assolutamente.
poi cancellare i token che usano. Quindi quando la
Che sono
banca
già
emette
stati
un
usati,
token,
esatto.
se uno me lo ridà, lo cancello. Poi, quindi è un update del database, potenzialmente velocissimo.
Ok.
Come si confronta con Bitcoin? Beh, ovviamente dal punto di vista del pagamento è più veloce, dal punto di vista del trust c'è una banca in mezzo, quindi quello mi sembra evidente che è proprio un paradigma diverso. E, niente, secondo me è
Ma quindi
interessante perché questa era una delle implementazioni che erano state riferite da vari anche sviluppatori di Bitcoin come gli strumenti per una banca Bitcoin, perché una banca emette credito. Raccoglie degli asset ed emette credito. E questo è uno dei modi in cui tu puoi far circolare del credito in una delle maniere più anonime possibili. Poi ci
certo.
sono. Bisogna odiare le banche? Boh, non lo so. Prima o poi il credito su Bitcoin verrà emesso con Bitcoin come collaterale in un modo o
Ma
nell'altro.
viene già emesso. Viene già emesso. Ricordo di piattaforme tipo quel paio che sono andate a zampe per aria, come si chiamavano? BlockFi, boh, non mi ricordo l'altra, Nexo. Però sì, è vero, non è una vera e propria banca Bitcoin come dicevi tu. Qualcosa un
È
pochino
la
più.
tecnologia per creare le banche Bitcoin il più rispettoso della privacy possibile. Ecco, diciamo così.
Esatto,
Sempre
quindi
banche sono. Quindi se arriva il
questa
governo
tecnologia.
e gli dice chiudi, loro chiudono. Però non possono
No,
censurare, cioè devono
assolutamente.
chiudere tutto, non possono chiudere solo a te, che è
Certo.
una cosa
Perché
interessante.
tecnicamente non sanno chi sei,
Non sanno
questa è la cosa.
niente,
Quindi,
esatto. Vedono questi
esatto.
numeri random.
Esatto. Quindi esiste una tecnologia per anonimizzare tutta quella che è l'identità degli utenti, dei ricevitori, eccetera, eccetera, di valore scambiato attraverso questa banca. Ok, interessante. Interessante. Quindi tecnicamente esiste. Che poi abbia un'applicazione reale,
Sì,
dici.
quella non è, cioè queste esistevano addirittura, quell'implementazione che sto pensando
Dicevi.
adesso è abbastanza recente, però il concetto di eCash esiste da prima di Bitcoin, no? E questa è semplicemente una delle implementazioni, se vuoi anche più semplici, però anche più semplici da spiegare e utilizzare,
Certo.
e non è che sia
Il
stata proprio super
concetto.
adottata.
Certo. No, super interessante. Quindi comunque, sì, la tecnologia esiste per, tra virgolette, anonimizzare una banca.
E un'altra cosa interessante è che dal punto di vista di quanto credito emette la banca rispetto agli asset che ha, è questa cosa, chiaramente, quanti asset ha, se stiamo parlando di Bitcoin, lo puoi vedere perché dice la banca dice la sua lista di indirizzi, dice ok, questi sono i miei asset. Chiaramente il suo database, lei sa quanti sono le monete circolanti, però chiaramente. Per dimostrare agli utenti che se ha 10, che ne so, se ha 10 Bitcoin di asset ha emesso solo 10 monete, questa prova qui ovviamente questo sistema non la fa, ci vuole, so, un livello di fiducia chiaramente in più nella banca.
Certo.
Come c'è già oggi, quindi non è che.
È un proof of reserve di qualche tipo che andrebbe lì poi a cercare le riserve. No, è affascinante vedere che esiste la tecnologia, perché poi se magari questa roba potrebbe essere adottata, boh, 10 anni da oggi, ma magari qualche staterello, non so dove, non so come, che vuole attirare capitali, vuole attirare quella fetta di mercato di utilizzatori Bitcoin che ne vuole rimanere anonimi ma vuole fare transazioni, eccetera, eccetera. Magari legalizzano una roba del genere, mettono un paio di banche che fa questo, cioè alla fine esiste da sempre in altra forma non crittografica, no? I famosi conti
Ecco,
cifrati,
diciamo,
i famosi conti anonimizzati che poi non sono veramente anonimizzati,
sai cosa sarebbe
no?
veramente bello? Cioè, non tanto un paese di periferia, una banca centrale di quelle grosse che se proprio deve fare la CBDC, la fa veramente completamente anonima, no? In cui...
Vabbè, no, ma
E
no,
come no?
è il contrario di quello che vogliono fare.
Siamo d'accordo, siamo
Ti
d'accordo.
fanno la CBDC per tracciarti e poi ti la fanno anonima. Sarebbe meraviglioso, ma
Ecco, però quando
mi
ti
sa che...
raccontano, quando la ECB ti racconta che stanno pensando alla privacy, non stanno pensando a niente, perché se pensassero alla privacy, queste cose
Ma va!
esistono e sono fatte da anni, non è niente di
Ma
nuovo.
sì, ma ti fanno i soldi controllabili e ti dicono no, è la privacy. Ma dove? Ma come? Ma perché? Non esiste, non esiste. Noi, vabbè, lo diciamo da un po', nel senso forse dalla prima stagione che parliamo,
Sì.
cioè nel momento che fanno la CBDC si deve aprire il dialogo della programmabilità del denaro e di come fa potenzialmente il potere di ridurre le libertà personali, perché quello è il tema. E quello è il tema. Quindi sì, magari, però magari sai che cosa pensavo? Che cazzo ne so, lo staterello caraibico che fino a mo' ha fatto i conti cifrati di qualche tipo.
Però sai qual è il problema? Che lo staterello caraibico, perché, cioè perché farebbe meglio a usare la sua, creare una sua banca e non far usare Bitcoin e basta? No? Cioè
Boh,
perché...
per attirare dei capitali che vogliono quella funzionalità, ma non lo so, butto là.
Non so, anch'io non riesco a immaginarmela bene. Cioè la vedo bene per una
Cioè.
banca ben con una enorme reputazione. Perché chiaramente qui tu hai questo tuo database delle monete, se tu lo cancelli, hai, come dire, o se tu ne crei dal nulla, come dire, ci vuole una certa
Aspetta,
reputazione, non stai
tu
risolvendo il
sei.
problema della decentralizzazione, della reputazione, del
Aspetta,
trust,
aspetta.
eccetera.
Staterello caraibico, tu sei la banca vera che esiste, che c'è conti correnti normali, estendi i tuoi servizi a chi c'è cripto e lì fai il tuo wallet, tutti i tuoi servizi, bla bla, però tutto super tracciabile, tutto fondamentalmente. Poi vuoi attirare quei capitali che vogliono rimanere anonimi, tipo i whales che hanno 100.000 bitcoin minati dal telefonino nel 2010. Che sono super aware della situazione, confiscabilità e compagnia, e magari si vogliono utilizzare un servizio bancario di questo tipo. Mi viene in mente.
Sì, più che un servizio bancario, questo è un circuito di pagamento, no? Quindi tu dici, la whale vuole
Voglio pagare
spendere
i
i suoi
suoi 100.000
soldi
bitcoin.
in un circuito anonimo di cui non sanno, non possono sapere, che la banca sa che lui è una whale perché gli dà un bitcoin o 10.000 bitcoin e la banca gli dà indietro 10.000 di questi crediti, però all'interno del circuito dei 10.000 crediti ovviamente gli altri non hanno idea quante monete ha lui,
Oppure
eccetera, eccetera.
nudo e crudo riciclaggio. I narcos si inventano che si fanno pagare in qualche
Ah, scusa,
criptovaluta.
posso spezzare una
Vai,
lancia a
vai.
favore dei narcos? Sono molto più furbi, non hanno bisogno di
Sto
queste.
facendo uno scenario ipotetico, non è che.
Cioè, ma il narcos ha un sacco di cash vero, cash stampato dalla mint degli Stati Uniti, valigie, valigie,
Bello,
valigie.
bello, bello.
Non c'ha bisogno di fare la monetina virtuale, c'ha il cash vero. Non, cioè,
È
lo
vero, è vero.
porta giù in Sud America, ci paga gli stipendi. Gli fa lavorare in una bella miniera d'oro, si prende l'oro, lo vende a Miami e si lava così i miliardi. E questo così fa il riciclaggio. Tutto il resto è una supercazzola di quelle che non finisce più. Ma chi c'ha voglia di andare a
Tom,
costruirsi? Cioè...
meno male che ci siamo conosciuti a New York. Se ci fossimo conosciuti a Miami, ci sarebbero state
Beh, è una
speculazioni
delle mie città
clamorose.
preferite.
Del cavolo che stavamo facendo a Miami. Ah, Dio, Dio. Ok. Però sì, però sai, quella nicchia di mercato che vuole rimanere anonima, vuole spendere i propri bitcoin.
Cioè, sai, io lo vedrei più come un servizio di una banca svizzera. Cioè, a Lugano una banca dice, ah,
Magari.
gli creo il mio circuito di pagamento fatto con tutti i crismi del caso. Chiaramente anche le banche svizzere non è che possono
Oppure
permetterti di
tutti, e
fare un
quello,
milione, non
sai,
so, però insomma avrà quei limiti della
no,
sua
deve
giurisdizione,
essere
boh.
un rogue state che vuole lucrare dove può e come può. Non lo so, ora il Tagikistan, non lo so, il Bhutan, quello che te pare. Mettine uno che vuole avere accesso a queste, alle fee di queste transazioni in qualche modo, perché immagino che poi ci sia un sistema di reward, no, per
Vabbè, come dire, quando la
il
banca,
cash.
cioè l'utente che c'ha i bitcoin e la banca che emette i cash token, quella roba ha una fee, quindi se io ti do, che ne so, 10.000 bitcoin, tu
Certo.
non mi dai 10.000 monete, me ne dai 9.999 e una te la tieni col tuo danno, quindi quello sì, chiaro.
Certo. San Marino, no.
San Marino, ecco, tu non conosci
Il
qualcuno lì?
Vaticano,
Il
il
Vaticano,
Vaticano.
anche lui non c'ha bisogno, il
Dietro
Vaticano ha già tutte le
casa.
esenzioni del mondo, non ha bisogno di questi giochetti. C'ha le croci d'oro, c'ha
Esatto.
i dipinti, c'ha tutto, cosa gli è? Non ha bisogno dei giochetti.
Ma sì, no, San Marino, sì. Dobbiamo trovare il modo. Tom, potremmo fare un business model basato sulla creazione di un sistema di pagamento di questo tipo.
Cioè, adesso c'è ad esempio una società famosa che chiama Bitrefill, no? Quella che tu gli dai Bitcoin e loro ti danno le
Ok.
schedine, quelle che puoi spendere. E alla fine è una cosa simile, se c'è.
Aspetta, come
Oppure
le schedine che
Sardex,
puoi
ecco, Sardex è proprio
spendere?
preciso. Cioè, Sardex è la versione fatta male di questo cashew. Fatta male
Ok.
perché no, ha gli account, ha il database che cancella e ci mette quello che vuole, vabbè, quello è un altro discorso.
Certo. Bene, popolo del Cabana che ci ascoltate, se vi viene in mente di fare qualcosa del genere, fatecelo sapere, così anche io e Tom veniamo con voi in Turkmenistan e ci facciamo il nostro Cashew Mint, in qualche
Ah,
posto
no,
che ce lo fa
Monrovia abbiamo
fare.
detto è quello,
Ma noi Monrovia tutta
Esatto.
la vita, ragazzi. Voi fate il cavolo che vi pare, io e Tom ce ne andiamo a Monrovia, in Liberia, capitale della Liberia.
Sì. Aspetta, prima di
Bene.
dato che stiamo parlando del credito e questi sistemi qua, prima di passare
Vai.
all'altro argomento, ho letto un'opinione alternativa che diceva che spiegava perché Bitcoin è un prodotto dell'NSA. E loro dicevano: i
Oh,
governi
mamma mia.
sono, e la banca centrale sono estremamente
Ragazzi,
consci.
Tom è diventato complottista.
Sì,
Attenzione,
questo è un complotto
attenzione.
interessante, è un complotto
Ce l'abbiamo
interessante.
fatto. 3 anni dentro il cabana, ce l'abbiamo fatta.
No, ma è un
Sei
complotto
diventato
interessante.
complottista. Vai,
Aspetta, aspetta.
vai.
Loro dicono, le
Fammi sognare.
banche centrali, quelle grosse, sono assolutamente consce che hanno buttato o che butteranno un sacco di liquidità nei mercati. Il problema qual è?
Sì.
Se questa liquidità arriva veramente anche al retail, questo, se non c'è, come dire, potrebbe iniziare a comprare cose che ci interessano, comprare petrolio, comprare uranio, comprare, vabbè, se vuoi anche real estate. Quindi creiamo un oggetto completamente virtuale che non vale niente e non è niente perché nel mondo fisico non è un barile di petrolio, cioè Bitcoin al massimo rappresenta dell'energia spesa nel passato e lo usiamo come valvola di sfogo per la liquidità in eccesso. E questa è la teoria, cioè che Bitcoin è nato come valvola di sfogo per la liquidità in eccesso che altrimenti si sarebbe riversata sulle commodity che avrebbero effettivamente fatto costare di più i piani espansionistici dei GDP occidentali. Come ti sembra?
E tu dici, sta, cioè,
Io ti dico Nakamoto Tightening, l'abbiamo chiamato così, ma il concetto è quello.
ma io nei meandri dell'internet avevo trovato di quelle teorie clamorose. Ah, tra l'altro, è buffo che tu porti questa galla. Oggi mi era comparsa su Twitter X una foto con dei commenti. Guarda, è veramente buffo che tu porti questa galla oggi. Veramente, sai, certe volte le coincidenze.
Niente è una coincidenza.
Niente, una cosa, there's no such thing as coincidence. Che l'IP del primo blocco qualcuno l'aveva rintracciato, aveva trovato il server da dove veniva. Ed è una
Vabbè, cambiano,
facility.
cioè non è statico per
No,
sempre,
va bene, ma è una facility dell'NSA. Quindi è buffo che tu stasera dica questa cosa sull'NSA. Ti giuro, oggi pomeriggio l'ho visto. Quindi c'era
Ma
tutto
non lo so, sarebbe da leggere bene anche perché, cioè, l'IP non è
esatto.
statico, cioè statici sì, però tu hai veramente le tabelle IP di 14 anni fa, quando è?
Però qualcuno che l'ha fatto l'ha veramente messo
Sì, a
sul
qualcuno che abbia
server.
detto ho trovato le tabelle statiche degli IP del 2008-2009, sì, certo, ma da lì ad averle sul serio il passo è lungo.
Oh, e la sala casa di buffa qual è? Che lo stesso identico IP è quello dove è stato creato Ripple.
Allora hai già una prova matematica che quell'IP sta girando tra vari utilizzatori, no?
Esatto,
Boh.
esatto, esatto. Allora, no, comunque tornando al tuo discorso, No, vabbè, non ne parliamo più. No, interessante, interessantissimo. Poi quando ci vediamo di persona ne parliamo, se no qui dobbiamo chiudere i battenti del cabana. Però sì, c'è tanti discorsi che ritracciano a cose di questo tipo,
Sì. Però
per vari
diciamo, ecco,
motivi concreti o esoterici.
allora, il motivo iniziale, diciamo pure che sia quello, però come dire, lo spettro del rischio è che se ti va tutto bene, sì, questa liquidità assorbita da un oggetto, però come dire, adesso è un mercato liquido, quindi non c'è niente che non c'è
Guarda,
frizione tra avere Bitcoin e se io voglio comprare, vendere tutti i miei Bitcoin e comprare uranio, ma posso farlo con una frizione bassissima, quindi secondo me non è proprio così ben ragionato sto piano, ecco, come minimo.
no, ma infatti, però, sai, ne avevo sentita un'altra. La più simile che avevo sentita era: ci sarà un'inflazione stratosferica nei prossimi 30 anni, quindi si sono ingegnerizzati uno strumento a cui possono fare riferimento. Chi non si sa. Fanno riferimento a uno strumento che si ancora, che cristallizza un potere d'acquisto nei decenni proprio per farsi il lifeboat, poi farsi chi di nuovo? Chi è chi? Però era un concetto simile che si sono creato apposta per ancorare, cristallizzare un determinato potere d'acquisto perché si scioglierà tutto, o comunque ci saranno quelle eccetera, eccetera. Poi, finora, date le politiche monetarie del 2020, tu non può dargli anche ragione,
Sì,
però.
infatti.
Interessante, quindi gli IT sui server dell'NSA, ragazzi. K9 Road. Ok. Detto ciò,
Dai, facciamo un riassunto macro.
vai, fammi sognare.
Ma no, fammi segnare. Sabato notte l'Iran ha lanciato i suoi missili. Questa cosa che ti
Bitcoin.
devo. Chiaramente Bitcoin, ma la paura della guerra fa sempre fare un crash
Tom,
iniziale, eh?
stavo con Filippo che ha cominciato a bestemmiare perché
No,
stava
ho cercato
crashandomi,
di calmarlo.
ti giuro, era incavolatissimo, eravamo insieme sabato sera, una cosa buffissima. Scusa, quindi stavo attacco dell'Iran.
Chiaramente all'inizio panico per tutti, perché è normale, è stato così in tutte le guerre. Ecco, diciamo che se fosse una guerra vera non aspettavo, cioè aspettare il weekend, ti preavviso, avviso tutti, faccio partire prima i droni, quelli che ci mettono 10 ore così sei sicuro di capire bene quando arrivo, cioè ma cos'è? Cioè, non è, ma sai, non è, non lo so che cosa
Ma
doveva essere, ma non è una roba seria, non so come l'hai vista tu.
io mi sento abbastanza tranquillo su questo perché penso che le capacità belliche degli israeliani siano anni luce avanti, nella mia ignoranza, io non sono un analista geopolitico, però sai, tra l'Iran, povero in canna, che come cioè, ci sono dei termini derogatori in inglese che non ripeterò in merito alle popolazioni di quella regione. Che descrivono, diciamo, una povertà avanzata e uno stato delle cose da secondo mondo, ma molto povero, senza sviluppo tecnologico, eccetera, eccetera, e Israele, best buddy degli Stati Uniti, potenza egemone mondiale, macchina da guerra clamorosa. Quindi, cioè, secondo me, oddio, mi sorprenderebbe, sicuramente possono fargli del male, non lo metto in dubbio, ma io penso che le tecnologie belliche di Israele siano,
Ma, quello
no?
è un altro discorso interessante e ci arriviamo anche dopo. No, a me era proprio la modalità di ingaggio, cioè era proprio
Ah
da
sì, ti
babbo
telefono, ti sto
cioè,
per bombardare, parte dal
quello proprio,
giardino,
come dire,
aggressione.
a prescindere dalle modalità che dici, magari c'è un divario tecnologico, tipo, vediamo se c'è, non c'è, non lo so. Però proprio la
Cioè,
modalità di
Israele
ingaggio è proprio boh.
dalla sua fondazione si aspetta di essere attaccato da tutti i lati. Sono 70 anni, 80 anni che si armano come i forsennati. E mo l'Iran, che non c'ha i soldi per piagne, ci avrà quattro armi dell'Unione Sovietica riciclate in canna, gli manda un missilaccio, cioè, boh, cioè quelli con gli AK-47, quell'altri con i raggi laser alla Luke Skywalker che li carbonizzano.
Sì. Beh, sai, quello poi un'altra cosa che delle modalità che non mi ha convinto è perché Iran ufficialmente dice volevamo dare un messaggio, non volevamo, abbiamo fatto apposta, ci siamo moderati, possiamo fare molto di più. Ed effettivamente probabilmente di missili e di droni ne hanno tanti, quindi non è che ne hanno lanciati tantissimi. Il problema è che in guerra Cioè, non è che ti do. Quindi ti do un calcetto per farti imparare. No, cioè, se ho deciso che devi essere attaccato, devi subire dei danni, faccio il meglio che posso fare. Non ti telefono ore prima, non mando un 1% della mia, del mio arsenale, che tanto so che lo intercetti tutto. L'unica cosa è che c'è una questione di costi, che intercettare tutta quella roba lì costa molto di più che produrla, o almeno questo è quello che dicono. Poi c'è da dire che il GDP dell'Iran, cos'è? Mezzo trillion, 500 billion, una roba così.
Ma quello so,
Quindi
non te lo so dire, ti giuro.
sì, una roba del genere, quindi
Poi,
boh,
nel
cioè,
senso,
boh.
cioè, guardati la mappa davanti agli occhi. L'Iran c'ha a sinistra l'Iraq. L'Iraq, che è di base americana, è uno stato che è stato, tra virgolette, non mi viene il termine politicamente corretto, ma è stato, ha delle basi americane sopra. Quindi, nel senso, il primo missile che parte di nuovo e gli americani dicono no, non va bene, arriva la contraerea americana che li abbatte. Cioè, nel senso, è uno stato circondato. Prima c'era pure l'Afghanistan pieno di basi americane, poi se ne sono andati 2 anni fa. Va bene, l'Afghanistan non c'è più nessuno, però era uno stato chiuso tra due stati stracolmi di basi americane. Quindi, come diceva Pio, arrivavano gli F-14 e gli Ayatollah andavano a salutare Dio in cielo. Quindi, è anche difficile pensare a una forza bellica dell'Iran in questo momento. Tu mi dici sì, potrebbero essere armati dai russi e dai cinesi.
Ma allora, sicuramente un arsenale di missili ce l'avranno anche, quindi per carità. Però, e produrre quei missili costa di meno che abbatterli, va bene. Però, soprattutto perché hai, come dire, hai una possibilità di attaccare, non ne hai 10, perché ormai che hai svelato, cioè, quindi ti
Cioè,
sei già giocata la tua
attenzione.
mano, nel senso, va bene, potevi farlo, ma dovevi farlo 10 volte di più, non 200 missili, 2000, perché li hanno abbattuti praticamente tutti adesso, non tutti,
Sì,
però insomma tutti.
è stato un po' fare un po' di casino, ma
Non so,
se
insomma, non
l'unità
sono molto
riesce.
convinto dalle modalità di questa guerra, cioè, per ora, poi magari scalerà, speriamo di no, magari scalerà in una guerra vera. E
No, infatti,
quindi
speriamo di
questo
no,
terrore
sarebbe.
sui mercati potenzialmente è un po' sopravvalutato. Secondo me questa è la posizione che io ho finora. Non so, tu cosa ne pensi?
Lo penso anch'io, lo penso anch'io. Comunque fa paura l'idea di un'escalation che parta da là e si allarghi, questo senza dubbio. Di nuovo, per me l'Iran potrebbe essere obliterato dall'Occidente in poco, e quindi non mi fa paura a livello bellico. Un discorso diverso se fosse stato un attacco dalla Russia, un attacco dalla Cina, quelli sì, quelli sì che sono delle potenze belliche, ma l'Iran, secondo me, no. La cosa paurosa è, ma secondo me i mercati si sono calmati, io concordo con loro che l'Arabia Saudita non ha aiutato questi stati,
Oh sì,
qualcosa è arrivato
quello è stato, anzi, ha aiutato nel
ha
condividere i
aiutato
dati radar,
Israele,
esatto, sì.
esatto, quindi geopoliticamente parlando il mondo arabo non si è schierato contro, se invece si schierava contro attacco massiccio, la Russia con la cosa, mi sarei preoccupato di più. Come dici tu, mi sembra una schermaglia grossa, perché comunque gli altri gli hanno tirato il missile, li hanno ammazzati in un'ambasciata straniera, non mi
Certo.
ricordo chi tizio, quindi si sono incazzati, gli hanno tirato queste 200 missilate. Grazie a Dio non c'è stato un allargamento dell'escalation, quindi per ora, incrociando le dita,
Sì. E
non mi preoccuperei più di tanto.
ecco, quindi questo, l'altra cosa da incrociare con i mercati, guardiamo gli altri grafici, anche non è proprio collegatissimo, è il mercato dell'housing, perché poi ci sono un po' di dati interessanti anche lì, quindi è vero che c'è qualcosa di pericoloso, un po' come questa guerra qui, è vero che c'è qualcosa di pericoloso, però non è così pericoloso, non ancora almeno.
Non ancora, non
I dati
ancora.
dell'housing ne abbiamo tre. Abbiamo gli starting, quindi le case, gli inizi di costruzione, è il primo. Poi ho quello, secondo me, più interessante, che è il debito per i mutui come percentuale del disposable income, quindi quanta parte del tuo stipendio se ne va in percentuale, quanto se ne va in mutuo. E vabbè, l'ultimo, diciamo, è da guardare assieme al primo, che sono i building permits, quindi è la fase
Come
prima
fa a essere
dello
così?
starting dell'housing, no? Quindi
Ma
starting
Tom,
housing. Scusa? No,
non ha senso quello del debito. Me lo devi spiegare. Ok, scusa.
dico, allora, il primo e il terzo, scusate
Build
l'ordine, li guardiamo insieme, sono molto
sì.
simili, e praticamente il
Housing
permit
permit.
è non so, la municipalità che ti dà il permesso di costruire, e quella è una cosa burocratica. Housing starts invece è quante ne stai veramente iniziando a costruire. E quindi sostanzialmente possiamo anche guardare solo il primo, cioè quante ne costruisci veramente. E sostanzialmente siamo tornati al livello, cioè durante il decennio 2010-2020. C'erano questi, penso sia al mese, quindi 1.200.000 starts al mese. Quello era il plateau dal 2015 al 2020, era quello. 2020 è stata una minima di recessione del Covid, è crashato, poi è stato tutti gli stimoli, bla bla bla, siamo addirittura ancora sopra, quindi non c'è una grossissima differenza, anzi, se vuoi, è ancora il supply di queste case è ancora più alto di quello che era il decennio scorso, quindi ecco, boh, non ci vedo un grossissimo problema. Sono
No.
collegati gli housing alla recessione? Questa domanda è interessante, e di solito viene considerato che
Sì.
anticipano, quindi quando vedi che c'è la costruzione di nuove case che scende, un po' di tempo dopo inizia la recessione. E questo
Certo.
perché l'housing, la costruzione, construction, hanno un sacco di impiegati, danno lavoro a un sacco di persone. E quindi quando
Certo.
questo si contrae, dopo un po' vedi che effettivamente inizia la recessione sul serio. Adesso si stanno contraendo, allora sì, il dato di oggi faceva paura, mese su mese era meno 14%,
Wow,
però se poi
ok.
guardi, se guardi questo grafico di lungo periodo, in realtà siamo in linea, cioè non è che meno 14% siamo crollati, no? Cioè, è più o meno in linea con quello che erano i mesi precedenti, e comunque maggiore del decennio scorso.
Quello sul debito mi fa esplodere il cervello, te lo dico.
Quello sul debito, a quanto pare, questi sono dati
Mi fa
ufficiali, cioè
scoppiare il
non è.
cervello. Household debt service payments is percentage of disposable personal income. Ma è il servicing del debito, di solito viene inteso come il totale, cioè ripagare le quote del mutuo.
Sì, come percentuale del tuo disposable personal
De
income.
E che sia il 10%, me lo dovete spiegare.
Questo però è il dato ufficiale. Anch'io sono
Sì,
rimasto un po' scioccato.
è...
Commentiamolo un attimo, possiamo vedere. Allora, diciamo che storicamente prima degli anni 2000 oscillava attorno all'11%, poi dagli anni 2000 al 2010 è salito, salito, salito fino al 13%, dove c'era appunto, ricordiamo, 2008-2009, c'è tutta la crisi
Sì.
dell'immobiliare costruito e comprato a credito, senza che poi venisse veramente pagato ed utilizzato, quella che ha generato una grossa crisi. Da lì si è sgonfiato, diciamo, in maniera, quindi dal 13% è andato giù, 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 fino al 10%, diciamo in 3 anni, facciamo una roba così. Poi
Forse ho capito.
dal 2010, facciamo 2011, fino al 2020 è stato stabile attorno al 10%, poi è arrivato il Covid, è crashato. Crashato, diciamo, quasi fino all'8%, quindi vuol dire che tu hai molto più income di quanto delle tue rate del mutuo. E poi dal 2020, cosa sarà, 21 in poi, praticamente è risalito verso il 10%, che è il suo storico.
Lo sai che cosa ho paura che possa essere questo? Ma dimmi se la vedi così. Il debt service payment è diverso dal repayment of loans and mortgages. Potrebbe darsi che si riferisca alla percentuale di interesse sul debito che stai ripagando. E quindi la composizione è che nel 2010 fino al 2008, prima della crisi dei mutui, avevano una percentuale di interesse sul debito che era quella globale magari o complessiva su un periodo, e quell'altra perché sul tuo net income la rata del mutuo è molto più alta del 10%, è molto più alta, quindi non può essere quello, secondo me. Potrebbe darsi che sia al debt servicing, quindi alla variazione dell'interesse sul debito che stai ripagando.
Va bene, cioè mi va bene, però il concetto rimane, non è molto, a prescindere da quale sia il valore assoluto che tu stai guardando, in realtà questo grafico fa vedere che dal 2020 al 2021 hanno dato liquidità in più, quindi il tuo disposable income è cresciuto, le rate del mutuo sono rimaste ferme, e in realtà adesso questa cosa qui può voler dire due cose, o la maggior parte dei mutui sono stati stipulati prima dell'aumento dei tassi, ok? Quindi
Come logico pensare, come logico pensare.
in realtà tu adesso non vedi ancora, cioè la percentuale di popolazione che paga delle tasse delle rate di mutuo molto alta è sul totale della popolazione piccolo e non vedi ancora l'effetto che avrà. Lo vedrai mentre quindi quelli che sono avanti con i
Si
pagamenti
estinguono,
estinguono il
esatto.
loro debito a tassi
Esatto.
bassi e piano piano
Esatto.
rimangono solo quelli a tassi alti. E tu vedrai questa roba che torna su. Però siamo lontani
Esattamente,
dal
esattamente.
13% prima della crisi del 2008, ma lontani, lontani.
E se vedi 2010-2020 i tassi si abbassano, quindi il servicing del debt diminuisce perché il tasso è inferiore. 2020 vengono sospesi i pagamenti, quindi il servicing del debt
Sì, ti danno liquidità,
scompare.
sospendono i pagamenti, sì, giusto.
Hanno ripreso il servicing del debt che è ancora in linea con quelli vecchi, come dici tu anche, secondo me, piano piano che si ripagano. Si vedrà questo numero salire perché piano piano entrano in pista quelli che si sono presi il debito ai tassi post printing del 2020 al 5, 6, 7%. Certo.
Però, tuttavia, questo consumatore, il consumatore medio, se lo guardi da questo grafico qui, non è che sia meno, non è sopraindebitato per real estate come era il 2007, no? Quindi,
Attento, questo secondo
non
me non ce lo dice questo grafico, questo secondo me non ce lo dice.
Ok.
Quello bisognerebbe vedere percentage of loan compared to personal disposable income, eccetera, eccetera, eccetera. Però sì, da tirarlo fuori, quello sarebbe super figo da vedere perché ti fa vedere quanto sei indebitato rispetto al vero e proprio mutuo, non all'interesse sul mutuo. Quindi tu dici, cavolo, io guadagno X, mi devo indebitare fino a qua, che poi ti danno fino al 30%, poi oltre di quello le banche non lo
Sì,
fanno.
ma come dire, la leva che tu hai adesso, non sei over leverage adesso, cioè, ma ok, magari stai, come dici tu, stai pagando tanto e questo grafico non te lo mostra la sofferenza del consumatore, però non è un consumatore over leverage, il che vuol dire che se il valore dei suoi asset scende, in realtà il consumatore non fa default. Quindi tutto quello che è successo, la catena di eventi che poi ha creato la crisi del 2007-2008, quello che è. In realtà non la vedo, da questo grafico qua non si vede.
Ma
Questo.
fondamentalmente no, esatto, non si vede questo grafico e se tu lo vuoi pensare in una maniera, da un'angolazione diversa, semplicemente avevano dato debito oltre il 30% del disposable income. Questo avevano fatto. Quello era la tossicità dei titoli. Cioè, questi qui ti avevano dato, cioè, tu guadagnavi 1000 euro, quelli normalmente ti davano fino a 300 euro di corrispettivo in mutuo di rata e in quell'occasione lì, pur di emettere credito, avevano dato debito oltre il 30%, che è la golden rule su cui si basa tutto, e sono andati a zampe per aria. Non solo, poi l'avevano collateralizzato per emettere strumenti di debito che avevano marketizzato, poi lì è un casino, lì poi la finanza
Sì,
diventa
è
creativa, una cosa
chiaro.
meravigliosa, sembra un Picasso. Però sì, non sembra esserci quella situazione, non sembra esserci quella situazione, non ci sono over leverage. Ma la forbice tra il costo del mutuo e il disposable income si è aperta e quindi c'è più gente che affitta. Quello sarebbe interessante vedere. Il percentage of householding, mortgages rispetto alla percentuale di affitti, perché gira un altro rumor lì negli States. Io non so se sia vero, quindi veramente ragazzi non fateci testo, se ve lo dico potrebbe essere una cazzata di proporzioni bibliche. Ma tutta questa forbice se la stanno mangiando, dicono i fondi che si comprano real estate e ti affittano per sempre, tu diventi uno strumento di pagamento di debito per no, la cosa che non possederai più nulla. Quindi, se questo fosse vero, vedremmo dei grafici dove percentuale di household owning va giù, la percentuale di emissione di debiti va giù, tutti affittano a chi detiene i mezzi, che è chissà quale fondo, chissà quale banca. Boh, da vedercelo, questo è interessante, potremmo fare, sì, andiamo a scavare un pochino, perché il real estate è sempre un riflesso, secondo me, del mondo reale, è uno di quegli asset perché è uno di quelli che impatta sulla vita di tutti di più.
Sì, esatto. E comunque la mia riflessione era che per quanto la situazione sembra grigia e catastrofica, in realtà non è così cioè anche se andasse male, sto parlando dell'housing adesso, in realtà non andrebbe male come il 2007. E questo ragionamento in termini completamente diversi, uguale per la guerra, va bene, una guerra va male, eh? Però le modalità con cui viene fatta non se no, non mi sembrano, cioè, il rischio c'è, ma lo vedo un fattore meno importante di altri. E quindi tutto
Certo.
sommato non ho ancora il feeling di dover proteggermi, comprare bond, cose del genere. Poi sarà una pazzia, chi lo sa, però secondo me non è ancora il momento di andare nel
Magari
panico. Cioè.
speriamo che settimana prossima non dobbiamo mangiarci quello che ci siamo detti.
Infatti.
Stata l'evoluzione.
D'altronde, sì, questa è la grande domanda che stanno chiedendo tutti, ma quindi quando è il momento di andare nel panico, no? Boh, io dico di no, non ancora, poi.
Non ancora, anch'io sono d'accordo, sono d'accordo. Va bene. Tom, detta questa, vogliamo ricordare e ringraziare tutti che vi scaricate i podcast, che ci guardate su YouTube, che ci seguite su Telegram, che ci seguite su Twitter, che interagite con noi. La nostra piccola community è sempre molto attiva e ci fa molto piacere che passiamo da temi più seri a temi più leggeri. Grazie a voi che vi iscrivete ai canali dove siamo, ci aiutate tantissimo. E se siete arrivati fino a questo punto, vuol dire che veramente vi meritate un bacio da Thomas. Thomas,
Yeah.
emetti un bacio per la popolazione.
Ok. Ah.
Dai un bacio ai nostri
Ok, certo.
ascoltatori. E con il bacio di Thomas, mandate a dormire i vostri bambini. Ciao Tom,
Ciao,
buonanotte, a
ciao.
settimana
Grazie a tutti,
prossima.
a settimana
Ciao.
prossima. Ciao, ciao.